Sala 38, Il Pesciolino, raccontata dalla Luisa, vedova Ginanni. Tempo fa, ma sono di molti anni, regnava nei paesi una gran carestia e la gente non aveva da mangiare, sicché ne morivano dei cristiani dalla fame, tanti che era una disperazione e faceva scherezza a vedere quei disgraziati cascare, chi di qua, chi di là, per le terre in senza fiato. A quei medesimi tempi campava una poera donna pigionacola in un borgo, e il suo marito gli era morto da un pezzo, e lei era rimasa vedova con due figlioli, un maschio più grandino e una bambina dopo lui, e il maschio lo chiamavano Gianni. Dice un giorno la sua mamma a Gianni: «Se te andessi a cercare un po' di pane, bambino, che è tanto che non si mangia, qualcuno forse tu lo trovi che ti faccia un po' di carità, per l'amor di Dio». Gianni dunque si mettiede a girondolare per quei loghi, ma non potiede rabbrezzare da Nimo manco una briciola di pane. «Che volete? Con quella carestia, ognuno è una vea di catti a tenerselo per sé il campamento». Sicché Gianni, straccomorto e allaccato tra la fatica e la fame, si buttò giù a giacere al sole in sulle spronde d'una fossettina dove ci correva della bella acqua chiara. E nell'essere lì, tutto a un tratto, vedde un pesciolino che navigava e pareva che fosse d'argento. Lui pensò subito d'acchiapparlo e portarlo a casa alla sua mamma perché lei al manco lo mangiasse. E pian piano, sdrucolato drento al fosso, gli rinuscì di serrare il pesciolino in fra le mani. Ma il pesciolino principiò a discorrere e a raccomandarsi a Gianni di lasciarlo libero e che lui e l'avrebbe ricompensato della sua buona azione. Gianni, in nel sentire quell'animale che parlava, si impaurì e spalancò le dita e rimanette lì mezzo grullo in sospetto di qualche gastigo. Il pesciolino però gli disse: «Non aver temenza, che del male non te ne vo fare, sai? Ma perché mi volevi mangiare?» Dice Gianni: «Non siamo tanto affamati a casa e non sa pane. Ogni cosa è buona in tempo di carestia. La mia povera mamma fila la stoppa, ma benché la guadagni poco, prima s'andeva annanzi, e ora invece ci converrà a tutti morire dalla fame». «Senti», disse il pesciolino, «temmi i garbi e i vaiterò tutti di quel che va bisogna. Quando vi manca qualcosa, tu vieni qui, e basta che tu mi dica per esser disaudito. Pesciolino, mia amante, saresti a me costante? Mi faresti la carità?» «Allora», gli rispose Gianni, «io ve lo dico in questo vero momento. Pesciolino, mia amante, saresti a me costante? Mi faresti la carità? Ma bisogna purtroppo del pane». Alle parole di Gianni, il pesciolino fece apparire un pane di 10 libbre perché lui lo portasse a casa, ma gli comandò a Gianni che doveva star cheto e non a raccontare a nessuno del pesciolino fatato in quel fosso. Gianni dunque andiede dalla sua mamma con quel pane di 10 libbre e inventò che gliel'aveva a regalo un suo zio mugnaio a così per limosina. Dice sua madre: «Che questo è impossibile, gli è una limosina troppo grossa per dei tempi di carestia, tu la rubo sciaurato, non dir bugie». E Gianni a giurare di no e che era un regalo del suo zio. Dice la madre: «Oh, se io degli zii gli è tanto che non ho più, è in tutti morti e seppelliti da un bel pezzo». E Gianni: «Gua, e vuole dire che voi non li conoscevi tutti e che questo lo trovo io nel suo mulino di molto lontano da casa nostra. Andiamo, chetatevi, mamma, e non dubitate di nulla. Anzi, lo zio m'ha impromesso di darmi tutto quel che mi bisogna». A bene che quella donna non fosse tanto persuasa delle parole del suo Gianni, siccome aveva fame, si mettiede a mangiare il pane assieme a suo figlioli e in quel gli scappò detto: «Pan solo. Anche il pan solo è buono quando non c'è altro. Ma sarebbe anche più buono tavia con del cacio e con un po' di vino soppresso per mandar giù meglio ogni cosa». Dice Gianni: «Lassatemi a ritornare dallo zio e il cacio e il vino volarete». Insomma, per non farla tanto stucca, bastava che Gianni gli andesse dal suo pesciolino e gli chiedesse della roba, che tutto quel che lui voleva, lui l'aveva. E quando viense il freddo d'inverno, Gianni portò a casa una pezza di lendinella per il vestito della mamma e della sorella e un'altra di panno per sé, che erano prima quasimente nudi e battevano le gazzette. Ora, è successo che un giorno Gianni gli era dietro a un bosco a cercare di legne e s'accostò a un palazzo e ci vede al balcone la figliola del re, una bellezza da levar gli occhi a guardarla soltanto. Pensò Gianni: «Se la fossi mia, ma com'è possibile che possa sposare una figliola di re io meschino a così?» E si intratteneva lì sotto al balcone a strolagare. Ma quella ragazza non ci abbadò a lui più che tanto, Figuratevi se una principessa a quel mo voleva badare a un povero straccione di per le strade. A un tratto Gianni, indispettito da quell'aria un po' superbiosa della principessa, barbottò: «Che te possa fare un figlio al maschio per virtù del mio pesciolino?» E poi se ne andiede a casa deviato. Le parole di Gianni non cascorno un vano, perché la figliola del re si cominciò a sentir male. Subito chiamano i dottori a visitarla, e loro, dopo averla tastata, chi di qua e chi di là, gli dissero: «È gravida!» Nascette un bunge anch'io in tutta la corte, perché la principessa giurava che lei non aveva dato retta a nessun uomo e che era innocente. Ma il re la ragione non la intendeva, e nel vedere che alla sua figliola il corpo gli cresceva sempre. Lui dicea: «In senso omini queste cose alle donne, e non gli accadono. Che ti fa?» Gli ordina che nel momento la principessa sia serrata dietro a una torre con delle guardie a custodirla, e ce la tiense insieme a che lei non ebbe parturito un figliol maschio. E volse poi che questo maschio fosse rallevato e nel palazzo, e badava a cercare se mai si scoprissi chi aveva ingravidato la ragazza di nascosto, ma per allora non ne viense a capo. Passato del tempo, quando il bambino della principessa arrivò a 2 anni finiti, il re, che si struggeva di sapere chi era il suo babbo, fece attaccare per tutti i canti del regno un bando che a un giorno fissato s'adunassino in corte tutti i signori e cavalieri, e che lui gli avrebbe concesso per risposa la sua figliola a quello tra di loro stato iscelto dal bambino con una palla d'oro che gli voleva mettere nelle sue manine. E nel sentire quel bando, anco Gianni pensò d'andare alla corte, e si mettiede addosso i meglio vestiti, e gli rinuscì bucare in senza esser visto in nella sala della dunanza, a dove in mezzo su d'un tappeto c'era seduto il figliolo della principessa con la sua palla d'oro in fra le mani. E a bene che Gianni si fosse accoccolato in un cantuccio, un istante il bambino lo trovava sempre e la palla d'oro la deva a lui. Figuratevi lo stupore di quel re e di quei signori. La principessa poi diventava quasi matta in nel vedere la trascelta del suo figliolo, perché lei Gianni non l'aveva conosciuto mai né manco per prossimo, e Gianni pure raffermava che lei diceva la verità, ma diceva: «I sonta via il babbo del bambino». Finalmente tutti incattiviti a bono, a spintoni di scacciorno Gianni fuori di lì, e il re sentenziò che quella dunanza non gli garbava più per via di quello scangeo, e che lui voleva farne un'altra quando il bambino gli era più grande, tra 1 anno al manco. E l'anno fece presto a passare, e i bandi viensano appiccicati al solito alle cantonate del regno, sicché anco Gianni ci volse a ritornare al palazzo. Ma prima andiede al fosso del pesciolino e lo chiamò come lui gli aveva insegnato. «Pesciolino, mio amante, saresti a me costante? Mi faresti la carità?» dice il pesciolino. «Che vuoi tu, Gianni?» dice lui. «Voglio diventare un gran signore, con di bei vestiti, cavalli, la carrozza con servitori, cucchieri e cacciatore, e tutti in livrea», domanda il pesciolino. «Per farne che di tutta questa roba?» E Gianni allora gli raccontò quel che gli era intravenuto con la figliola del re, e che lui e l'aveva ingravidata per virtù del suo amante pesciolino. Insomma, gli scoperse ogni cosa, dice il pesciolino. «Vammi, Gianni, che te sei disaudito!» Dunque, il giorno della dunanza, ci viense anco Gianni, con un traino alla reale che non ce n'era altri dei compagni, e nessuno poté raccapezzarsi chi fosse quel gran signore e di che paese del regno. Ma in ogni mo lo lassorno salire per insino in sala, e lui si mettiede a sedere assieme con gli invitati. E quando poi cominciorno le prove per riscoprire il babbo della principessa, il bambino, in senza manco pencolare, portava sempre la palla d'oro tra le mani di Gianni. Dice il re: «Dunque voi siete quello che ha impregnato la principessa mia figliola?» rispose Gianni. «Al parere gli è così, maestà». La figliola del re però non stiede zitta e principiò a urlare che non era vero, che lei non lo conosceva quel signore prutenzionoso e che lei non lo voleva per risposo. Ma il re la fece star cheta, perché la prova per lui era buona e intendeva di mantenere la sua parola, e subito diede ordine di ammannire ogni cosa per le nozze della principessa con Gianni. A questo comando risoluto, la principessa, perché Gianni non gli garbava punto, disse: «Al manco sua maestà m'accordi una grazia», dice il re. «È accordata, ma però a patto che tu sposi chi viense dal tuo figliolo trascelto per suo babbo». «Sposare, purtroppo, io lo sposerò», risponde lei, «ma che lui, prima di menarmi con seco, mi fabbrichi un palazzo con un giardino compagno al palazzo e al giardino reale, e qui di rimpetto, che ci possa star dentro da par mio, e poi vo anche sapere chi hanno i suoi parenti». Gianni, a queste domande della principessa, non si sgomentò appunto, e gli impromesse che la contenterebbe subito e a suo piacimento. E senza indugio andiede dal pesciolino e lo chiamò fora. «Pesciolino, mio amante, saresti a me costante? Mi faresti la carità?» Per non allungarla troppo, il pesciolino fece apparire nel momento tutto quel che Gianni volse. E la mattina dopo, quando la principessa si fu levata e che si affacciò alla finestra, lei vedde un bel palazzo nuovo e con il suo giardino pieno di piante, di fiori e un bosco fitto di cedri e non ci mancava nulla e pareva proprio il palazzo reale. Venuta poi l'ora delle nozze, d'eccoti comparsero la mamma e la sorella di Gianni vestite come tante regine. A così bisognò che la principessa s'accordasse a diventare sposa legittima di Gianni Pigionacolo. Ma lei non era contenta, e che la non era contenta la diede subito a divedere, perché nel mentre che loro spasseggiavano e nel giardino, la principessa coglie un bel cedro e di nascosto lo mettiede in tasca a suo padre. E quando furono alle frutta, lei disse: «I sarei più allegra se qualcuno non m'avessi rubo il più bel cedro del mio giardino». A quel discorso tutti si dettano a frugarsi per le tasche, e il re lo trovò dentro la sua. Guà, poeromo, divenne rosso dalla vergogna come un carbone acceso. E dopo un pezzo che lui strolagava per indovinare chi gli aveva fatto quel brutto scherzo, la sua figliola gli disse: «Caro padre, non vi state a confondere e cercar chi è stato, e non vi sbigottite a codesto mo'. Soltanto ricordatevi che anco io non lo sapevo chi mi aveva impregnato, eppure mi convienne star serrata nella torre per comando vostro e pigliarmi poi lo sposo che mi fu trascelto. Il cedro in tasca vi ce l'ho messo io per una celia». Il re a questo rimprovero della figliola non ci volse rispondere. Ma per tornare un passo addietro, bisogna sapere che quando Gianni andette l'ultima volta dal pesciolino, il pesciolino gli disse che lui partiva per un altro paese, ma che non voleva di abbandonarlo per l'affatto. E però gli fece un regalo d'una lampana d'ottone. E a stropicciarla questa lampana, subito appariva tutto quel che Gianni bramava. Gli raccomandò in un istante di portarsi con di molta prudenza e a badare di non perderla la lampana. In senno no, non c'era più rimedio. Tutto l'incanto finiva. E siccome Gianni del possesso non aveva, tutte le entrate lui le cavava dalla lampana, pagava i mercanti a mesi. Una stropicciatina alla lampana e la lampana buttava i quattrini secondo i bisogni per le carrozze, per i cavalli, per i servitori e insomma per ogni spesa giornaliera. E a così lui tirò innanzi per un bel pezzo. Ma per sua disgrazia Gianni la testa non l'aveva sempre con seco e poi con la sua moglie non ci stava troppo d'accordo, sicché lui gli era sempre a girare di qua e di là e la lampana la serbava così nascosta dentro un cassettone fra delle ciarpe e delle robe smesse. La credeva più sicura a quel mo'. Povero grullo. Un giorno dunque che Gianni era fora, viense a passare di sotto alle finestre del suo palazzo un rivendugliolo di quelli che comprano cenci e rottami d'ogni sorta. E nel sentirlo urlare per la strada, la cameriera della principessa andiede a trovarla e gli domandò se lei voleva dar via quel che c'era di vecchio per la casa. Dice la principessa: «Sì, sbrattiamo della roba inutile il palazzo». Si messano tutta a due a rinfrustare tutti gli armadi e i cassettoni, sicché trovorno anche la lampana d'ottone. E concredendo che non fosse buona a nulla, la vendiedan per pochi soldi a quel merciaiolo ambulante. Quando però si viense alla fine del mese che Gianni doveva fare i soliti pagamenti, cerca di qua, cerca di là, la lampana non la trovò più a dove lui la teneva, e tutto sbigottito corse dalla moglie a sentire se lei quella lampana l'avesse mai vista. Dice la principessa: «Sì, la vendiedi per ottone vecchio a un merciaiolo ambulante». Scrama quella nuova Gianni picchiandosi pugni nel capo: «Oh, me sciaurato, non si è infritti! Quella lampana era tutta la mi rendita, perché era una lampana incantata!» Allora la principessa, che tutto capì esser successo per via d'incanti, scambio di racconsolarlo Gianni, lo mandò subito fuori del palazzo, e lui riviense povero pigionacolo come prima. E finisce così la mi novella. Se voi sapete, ditela più bella.